In questi percorsi di incontro con personaggi, figure, testimoni speciali che poi in maniera molto naturale diventano amici, c'è però un tessuto di volti, di persone che fanno parte sin dall'inizio di questo cammino e con i quali naturalmente sentiamo un rapporto speciale. E questo momento, quello che stiamo per vivere ora, è dedicato a uno di queste persone, che oggi sarebbe stato qui sicuramente con le maniche della camicia arrotolate, si sarebbe guardato intorno, avrebbe cercato di capire che cosa serviva, perché ha sempre fatto questo. Una persona di quelle che è sempre dove c'è qualcosa da fare per gli altri. E così lo ha fatto in tante associazioni, lo ha fatto per molti anni anche qui a Romena. Poi ha dovuto affrontare una partita difficile, delicata, contro una malattia che lo ha costretto a cambiare un po' le prospettive, ma lui ha saputo dentro questa malattia tirar fuori non semplicemente gli artigli, ma tirar fuori una virtù che potrebbe sembrare non adatta a quella situazione, il suo io bambino. Ha ritrovato la sua natura bambina, la sua voglia di raccontare e di raccontarsi delle favole, e in questo modo ha reso speciali gli ultimi anni della sua vita. E a pochi mesi dalla scomparsa di Giuliano, pochi mesi prima, abbiamo avuto la fortuna di poter pubblicare il suo libro di favole. E avevamo l'idea di presentarlo, lui già capiva che non sarebbe stato facile per lui essere presente, aveva già pensato che comunque il libro si poteva presentare lo stesso, anche in sua assenza. E quindi oggi facciamo una cosa che avevamo previsto insieme a Giuliano, la faremo con la sua famiglia e la faremo sfogliando insieme queste pagine di favole scritte per quell'io bambino che abita dentro di noi e che in tante situazioni ci può aiutare a sconfiggere il drago. Vorrei innanzitutto presentarvelo, farlo entrare in punta di piedi come faceva lui, che non era mai invadente, e ora in tutta la sua esplosiva simpatia, Giuliano Fantechi. Giuliano è qui con noi, siccome lui, lo vedremo, si definiva un giullare, sta volteggiando qui sopra, sta guardando chi c'è dei suoi amici, ma è soprattutto contento perché c'è sua moglie Maria Grazia e sua figlia Giulia. Ricordiamo subito Elena, che è a Londra, e quindi è qui col pensiero. E allora, prima di raccontare quest'ultimo periodo, raccontare del libro, io vorrei che tu, Giulia, ci dicessi qualcosa di questo babbo. Se dovessi descriverlo così, molto semplicemente, che tipo era, che personaggio era Giuliano?
Allora, prima di tutto un babbo affettuoso e innamorato, un insegnante appassionato e poi lui direbbe un giullare sicuramente. Quindi una persona attenta alle piccole cose, innamorato della vita e soprattutto ecco, orgoglioso della sua famiglia. Aveva sempre un pensiero per tutti, per gli altri, non si è mai risparmiato ecco, di fronte alle sfide, innamorato anche ecco, delle persone, l'abbiamo visto ecco, anche al funerale, tutta questa ondata di amore che ci ha travolto e che ci ha fatto capire che valsa la pena anche se è andata così. Ecco. Forse è questa l'eredità, questo amore incondizionato, quindi se penso al babbo mi viene in mente questo amore e questo entusiasmo per la vita.
Ci sarebbero tante cose da dire su Giuliano che ha dato tanta gioia e tanto calore per tanti anni anche qui a Romena, e, però dobbiamo provare a soffermarci un po' su questa ultima lunga fase, perché è durata Maria Grazia più di 10 anni, quando nella vostra vita in maniera assolutamente improvvisa, Giuliano aveva 48 anni, è arrivato questo personaggio che adesso vedremo, eccolo qua, il drago. È arrivato il drago, improvvisamente siamo nel giugno del 2006. Si ammala Giuliano, ma io vorrei dirlo, mi ammalate in due, perché tu da quel momento sei stata accanto a lui, come l'hai sempre fatto nella vita, ma insomma in maniera
ancora
totale,
più,
hai, hai condiviso tutto.
Sì, è stata una cosa non ragionata, è stata, credo, spontanea. E Giuliano, quando abbiamo saputo della malattia, siamo rimasti travolti. Però pensavo, in questi giorni, prima di scoprire la malattia, Giuliano in alcune occasioni mi ha detto: guarda, Grazia, queste, quando vedendo amici o sapendo storie di persone di malattia, queste cose potrebbero succedere anche a noi. E questa cosa mi ha colpito, no? Questo modo che lui aveva di apprezzare la vita e nello stesso tempo di essere attento, che poteva succedere qualcosa anche a noi. Io avevo molta paura della malattia, del tumore nel caso, nello specifico. Quando questo tumore, questo convivente si è avvicinato in modo così improvviso a noi, è stato dura. Però allo stesso tempo, voglio iniziare da qui. Giuliano una sera ha aperto, ha detto: dobbiamo brindare. Eravamo noi quattro seduti a tavola e ha aperto una bottiglia di spumante. E abbiamo brindato, 2006 Massimo, sai dove voglio arrivare. E incoscienti, penso, in quel momento, però c'era bisogno di vedere un rovescio della medaglia, questo rovescio della medaglia che poi è stato importante nella nostra vita. E quindi iniziare così il percorso di malattia cioè, è tanta roba. E siamo andati avanti così, non facile, perché insieme alla malattia, ora ne parlavo prima con un'amica qui di Romena, cioè che già ti prende tanto, nello stesso tempo nella vita hai bisogno che l'altra parte della vita, come dire, ti accompagni, ti tenga protetto per mantenere, per non aggiungere sofferenza alla sofferenza. E comunque, diciamo, questo rovescio della medaglia è sempre stato vedere un aspetto positivo, apprezzare le relazioni, le persone che abbiamo conosciuto via via, nelle sale d'attesa, negli ambulatori, stare vicino a tante persone di tutte le età. E questo brindisi che ha iniziato nel 2006 la malattia l'ha concluso. Perché Giuliano, due giorni prima dell'ora, cioè non so se è il tempo giusto per dirlo, però ha concluso, ci ripensavo in questi giorni, dico: guarda te, il sabato mattina, il sabato santo, in casa nostra c'erano diverse persone, si sono incontrati per caso, un collega di Giuliano, Alessio, che oggi non è qui, ma ci sono tante colleghe qui in prima fila, mi fa tanto piacere, perché so quanto Giuliano voleva bene a loro e ai suoi ragazzi, ai suoi alunni. E c'era Alessio, questo collega, e un ex alunno di Giuliano, Riccardo, un ragazzo quarantenne, e si sono incontrati lì per caso, non si conoscevano. E Giuliano mi ha detto, non postava più in piedi, ma riusciva a stare incredibilmente seduto sul letto con le gambe incrociate, come era la sua posizione. Mi ha detto: grazie, prendi i calici di cristallo che sono nella vetrina, erano le 11 di mattina, e si stappa la bottiglia di spumante, e così è stato. Quindi è detto in questi giorni: ma guarda, questo inizio che è iniziato con un brindisi e finisce con un brindisi, con un collega e con un ex alunno. E quindi è stato un momento emozionante, bello, ricco, intenso, ma anche la ricchezza, l'amore che Giuliano aveva anche per il suo lavoro, per la nostra famiglia, per le sue figlie, per le nostre figlie, un bene immenso, ma anche per il suo collega, per i suoi colleghi, per il suo lavoro, per i suoi alunni. E più erano birbini i ragazzi, più gli voleva bene. Era così, più birbini, diciamo birbini, ma insomma.
Si capisce.
Ecco. Sì.
Parliamo di questo compagno speciale che ha trovato in questi anni. Giuliano, c'è il compagno che era lui stesso, bambino. l'essere bambino e il trovare questa dimensione di bambino attraverso la scrittura di favole. In che modo tuo babbo ha individuato questa come una possibile, un possibile strumento di aiuto nella sua situazione?
Allora, il babbo ha sempre scritto, fin da quando era proprio un ragazzino, tutti questi diari in garage che raccontano un po' tutta la sua vita. Ha scritto sempre anche nei momenti più forti della vita. Ad esempio, mi viene in mente che quando con un suo amico ha vissuto un momento forte di perdita di un fratello, aveva scritto una poesia per ricordarlo, e anche negli ultimi giorni me la faceva rileggere, riscrivere, riscrivere. E poi la scrittura ha deciso che poteva diventare da un mezzo di consapevolezza personale a un regalo per gli altri, quindi un modo per fare un regalo agli altri. Una volta saputo di questa malattia, lui aveva bisogno di dargli un nome, un cognome e di vederla. Quindi ha deciso di scrivere questo libro, il suo primo libro, Solo briciole di pane, per vederlo, questo drago che lo abitava. E lui appunto ha fatto tutto un percorso, perché le favole, perché a lui piaceva questa immagine, che le persone si ritrovassero intorno al fuoco, nei tempi di miseria, a veglia, per parlare della vita e per trovare un modo per affrontarla. Quindi ecco, voleva dare un volto a questo drago, e come c'è una famosa frase di Chesterton che dicono: le favole non raccontano ai bambini che i draghi esistono, perché i bambini lo sanno già, ma vogliono insegnargli che i draghi si possono sconfiggere. Quindi le favole erano un mezzo semplice che chiunque poteva capire. Le favole venivano raccontate dai giullari, che prendevano la vita con questa leggerezza, con questa dolcezza, e restituivano una realtà diversa. Quindi ecco, questa volontà di dire: noi ce la possiamo fare, noi, se vuoi, con le favole, nelle favole è tutto possibile. Ce l'ha fatta Pollicino a uscire dal bosco, e ce la fanno tutti i personaggi. C'è il Cappuccetto Rosso, si salva dal lupo, e anche quando tutto è perduto, la favola, il babbo diceva, ribalta la situazione, dà questa chiave di lettura che è il tutto possibile, nelle favole tutto si può avverare. Quindi poi questo ultimo libro, il secondo libro, era proprio un regalo che si voleva fare. Quando è venuto qui a Romena e ha saputo che si poteva pubblicare, era veramente felice. Lui voleva tanto fare questa presentazione e mi diceva: guarda, se poi io non ci posso essere, te la fai, vero? Vai te, perché io lo voglio fare, la presentazione. Poi sta scrivendo un terzo libro, e quindi abbiamo anche il mandato poi di rimetterlo insieme e proseguire.
Ne parleremo tra poco. Tra l'altro, vedete, questo è Giuliano, perché lui si sentiva così, come un giullare che si trova su un filo sospeso nel vuoto. Secondo te, Maria Grazia, a cosa possono servire le favole che ha scritto Giuliano? A chi possono servire?
Io penso possano servire alle persone che hanno un cuore semplice, che hanno capaci di ascoltare nel profondo, capaci di avere uno sguardo buono verso gli altri, di avere un'attenzione. Possono servire forse a chi è malato, a chi ha voglia di farsi un regalo, di fare un regalo al proprio cuore, perché vuole star bene, perché è alla ricerca di cose semplici, di leggerezza, di amore e rispetto per gli altri. Ecco, io credo una cosa, la caratteristica di Giuliano era essere un uomo semplice, capace di grande dignità, e come hai scritto te, veramente essere uno sempre, sei la stessa persona, essere capace di dignità, di esprimere tanta creatività, e capace di amare oltre tutto. Quindi io penso che queste favole fanno bene un po' a tutti, diciamo, al cuore di tutti, leggendole in modo semplice, ecco, in modo così, ascoltandole.
Non potremo leggere favole di questo libro solo per il fatto che sono un po' lunghe, non si prestano. Tra l'altro, sorprendentemente, perché noi abbiamo fatto questo libro in fretta e furia, proprio anche per venire incontro a un bisogno, anche che Giuliano lo potesse tenere in mano, ma il libro è praticamente esaurito nella prima edizione, quindi evidentemente il passaparola tra chi lo ha letto ha funzionato tantissimo. E io pensavo che Giuliano, quando parlava del terzo libro, visto che si vedeva che ormai la sua situazione anche fisica lo rendeva piuttosto difficile, stesse scherzando, quasi per motivarsi, perché era un giocherellone, lo avete capito. In realtà lo stava facendo davvero. E noi, grazie a Maria Grazia e Giulia, siamo entrati in possesso di una storia, di una favola che invece si può leggere, e abbiamo anche la persona adatta per poterla leggere. È un'attrice ed è un'amica di Romena, attrice, Maria Laura Caselli. La invito a venire qua. E credo che potete trovare in questa favola la stessa purezza d'animo, la stessa semplicità che evocava ora Maria Grazia. Una storia di un mantello speciale. Maria Laura.
Sono felice. Vorrei raccontarvi la mia storia perché voi sappiate la mia felicità. Mi presento. Sono un mantello di stoffa, un pezzo unico, pensato e voluto da un grande sarto. Ho avuto la fortuna di essere sognato, immaginato e disegnato da uno stilista unico al mondo. Per confezionarmi ci sono voluti 9 mesi. Mani esperte hanno tagliato stoffe di pura lana vergine, hanno cucito con i fili di cotone ogni mio orlo. Beh, sono un mantello leggero, però sono capace di tenere il corpo umano fresco d'estate e caldo d'inverno. Sono anche stato impreziosito con ricami in oro e pietre preziose. Insomma, sono un capolavoro di vestito. La mia storia prevedeva che sarei stato indossato da una principessa per poi entrare a far parte dell'alta società. Il mio ingresso nel mondo dell'alta moda era questione di minuti. Sarei sfilato negli atelier più importanti. Quella sera, la prima sera, la modella era pronta a indossarmi per sfilare, dopo estenuanti prove. Il tappeto rosso era disteso, la sala addobbata con i fiori tropicali, i fotografi pronti a scattare le foto per le riviste patinate. Come sono bello, mi sono detto. Beh, ero orgoglioso di me. Mi sentivo bello, forte, credevo di avere il mondo ai miei piedi e vedevo la mia carriera, splendida e luminosa. Il momento era arrivato. La modella, una ragazza bellissima, magra, con la pelle ambrata, mi ha indossato e ha iniziato a fare i primi passi. Poi si è improvvisamente chinata per raccogliere una foto prima di sfilare. In quel momento ho sentito un forte dolore dietro, qui, all'altezza della spalla, seguito da un rumore inconfondibile. Strap! Ecco, io negli occhi delle sarte e poi dello stilista ho veduto stampato lo sgomento. Cosa sta succedendo? Dio mio, mi sono detto. Tutti si sono precipitati su di me. Hanno cominciato a toccarmi. Hanno trovato il guaio. Uno strappo enorme sulla spalla. Non era così enorme. Era un piccolo strappo. Sicuramente era causato da un filo difettoso dovuto alla negligenza di una sarta nel cucire. Ho sentito voci concitate sovrapporsi. Presto, presto, la sfilata deve iniziare! Ma non era più previsto il mio debutto. Mi hanno buttato su un tavolo. Occorre un altro vestito, hanno detto. Lo spettacolo doveva andare avanti. Perché questo incidente doveva succedere proprio a me? Mi sono chiesto. Ma grande sarto, ma dov'eri quando sono stato cucito? Perché mi hai abbandonato? A queste domande non riuscivo a trovare una risposta. Che dolore, che sofferenza. Per loro la festa è andata avanti, ma il mio sogno, lo scopo della mia vita sono finiti, finiti in quel momento. Si sono dimenticati di me presto. Pochi minuti e sono passato da essere oggetto di grande valore a non essere più nessuno. Nell'alta società non è ammesso avere difetti, tantomeno mostrarli. Ho pianto, sì, ho pianto, per lungo tempo. Mi è sembrato giusto, mi è sembrato liberante farlo. Mi hanno sempre detto che i mantelli non piangono perché sono stati indossati da valorosi cavalieri, ma la mattina sono arrivati gli addetti alle pulizie. Mi hanno preso senza riguardo, gettato dentro uno scatolone con su scritto «Materiale difettato». Eccomi, sono stato marchiato, senza poter dire una parola in mia difesa, senza diritto di replica. Ero, anzi sono, materiale difettato. Che tristezza, che vergogna che ho provato. Io ho gridato il mio dolore, ma a nessuno interessavano le mie sofferenze. Ascoltare la voce di un mantello difettato. Odiavo il mio strappo, la mia ferita. Maledicevo giorno e notte la disattenzione della sarta che mi aveva cucito. Imprecavo contro il filo scadente che aveva utilizzato e contro la sua noncuranza nel confezionarmi. Io sentivo montare dentro di me la rabbia per quello strappo e non potevo fare niente. Ero impotente. Ho passato giorni bui prima di essere trasferito in una montagna di vestiti come me, gettati così uno sopra l'altro in una bancarella. Il mio destino sembrava segnato. Quando un giorno di mercato, in un piccolo paese di montagna, una ragazza si è avvicinata a questa montagna di vestiti e alla bancarella dove io ero collocato. Chissà cosa circa, mi sono domandato. Ha iniziato a rovistare in quella montagna di cenci di seconda mano. Io, per la vergogna di essere lì, mi sono nascosto in fondo al cumulo di vestiti. Ma lei mi ha trovata lo stesso. Mi ha preso in mano, mi ha guardato e ha capito subito il mio valore. Anzi, ha sgranato gli occhi vedendomi e toccando la stoffa. «Ma questo è un mantello unico, di valore!» ha detto. «Eh sì, quella ragazza ha creduto subito in me!» «Lo prendo!» ha detto al commerciante. A casa ha ricucito il mio strappo, prendendo in mano filo per filo. Così, dopo un lavoro lungo e paziente, ha riparato la mia ferita, ma soprattutto mi ha restituito la mia dignità. Ero di nuovo un buon mantello. Io piano piano ho iniziato a credere di nuovo in me, a non pensare che tutto fosse finito. La ragazza un giorno mi ha incartato, mi ha infiocchettato e portato sotto i portici della chiesa. Sono diventato un dono per una ragazza senza fissa dimora. Appena mi ha visto, a quella ragazza si sono illuminati gli occhi. Mi ha indossato e siamo diventati subito amici. Ora insieme possiamo affrontare le notti d'inverno. Lei non si cambia mai, non mi lascia. Quando i suoi amici l'hanno vista con un mantello nuovo, hanno cominciato a chiamarla principessa, così, in tono canzonatorio. Lei si pavoneggia. E le piace, e nella sua mente pensa di esserlo davvero. Ora sono felice, mi sento utile. Se non fosse per quello strappo, chissà dov'ero a quest'ora. Forse in un armadio con tanti vestiti passati di moda, senza valore. Evidentemente ero proprio destinato a rivestire una principessa. Le disgrazie possono essere delle opportunità. Tutto dipende dal modo in cui guardiamo la vita. Ora per me è cambiato tutto. Sono fuori tutto il giorno. Incontro tante persone povere, ma ricche di umanità. Persone vere, persone sincere. Sono apprezzato per quello che sono e non per quello che sembro. Mi sento utile e qualche notte d'inverno anche indispensabile. Sono contento di essere un mantello difettato. Qui, sotto i portici di Milano, non passerò mai di moda.
Nel mondo delle fiabe ho incontrato un bambino, il mio bambino interiore, era ferito, dimenticato, trascurato. Siamo diventati amici, mi sono preso cura di lui, ci siamo raccontati tante storie. Quel bambino ora sta bene. Questo diceva Giuliano e, come abbiamo visto in questo nuovo libro, che forse nascerà, Giuliano non si occupava più della malattia, ma si occupava del mondo, della piccola saggezza semplice che aveva trovato soprattutto stando a contatto con l'essenza della vita, perché non c'era modo di distrarsi, la situazione non lo consentiva. Tra poco incontreremo una meravigliosa persona che è poesia lei stessa e che attraverso la poesia ci spiegherà, ci rappresenterà il valore delle parole. Credo che anche Giuliano Grazia abbia scoperto il valore delle parole e lo hanno aiutato molto.
Sì, l'hanno aiutato molto. Sì, lui scriveva tanto negli ultimi tempi, ha scritto nei suoi quaderni.
Ti aiuto. Abbiamo preso qualche pagina del suo diario, erano piccoli appunti di saggezza quotidiana e penso a una cosa che è tornata spesso. Ieri sera ci ha aperto Gigi sulla parola grazie, ne hanno parlato anche la famiglia Nobile, guardate, una pagina intera per dire grazie, questo pochi mesi prima di lasciarci. Grazie di essere al mondo, grazie di essere vivo, grazie di esserci, grazie, grazie, grazie. Ecco, io non so come usciremo da questi 3 giorni, ma di sicuro c'è tanta umanità bella di cui dobbiamo renderci un po' più conto. E Giuliano, che non era una persona importante, una persona famosa, fa parte di questa umanità. Giulia.
Volevo aggiungere solo una cosa, che diciamo questa malattia per noi è stata necessaria. Volevo ecco sottolinearlo perché sicuramente ecco anche essere una famiglia malata, perché è stato così, cioè il babbo si è ammalato, avevo 19 anni e lui diceva voi dovete fare tutto come se tutto fosse normale, io non voglio che poi un giorno te dici questo non l'ho fatto perché babbo era malato, però di fatto un po' è così, insomma non è che vivi spensierata come altre persone anche se poi non tutti lo sono. Però c'è sempre stata quest'ombra un po' nella nostra vita, i controlli, un giorno bene, poi male, poi male ancora, poi bene, però non è mai guarito, ma è stata una malattia necessaria per rinascere. Quindi forse anche quello che poi il babbo ci ha lasciato è l'importanza di essere consapevoli, cioè di fare pace con il proprio passato, con le ferite dell'infanzia, avere il coraggio di essere se stessi e di andare anche oltre al giudizio degli altri. Lui ultimamente diceva era stato spogliato di tutto, del suo lavoro, e diceva a me sarebbe piaciuto insegnare ancora qualche anno, quando magari poi tutti ci si lamenta che si lavora troppo. Poi diceva voi siete grandi, mi dispiace lasciarvi, ma ce la farete. E quindi, però nonostante tutto è stata necessaria per rinascere, perché siamo arrivati davvero alla vita vera, insomma, a vivere l'amore e la famiglia come non avremmo fatto altrimenti. Quindi questo spogliarsi è stato un cammino di consapevolezza, di cura di sé, e ecco, ci ha connessi al senso del vivere. La nonna, gli ultimi giorni del babbo, quando poi insomma c'erano tutti questi amici e ci venivano a salutare, questa chiesa così piena, ci ha detto ci ha insegnato a morire. E un po' è vero, perché lui diceva siamo tutti pazienti terminali, solo non ci si ricorda. Però tutti abbiamo una scadenza, a me me l'hanno scritto sopra come se fosse una mozzarella, ma è così. E lui proprio aveva questa fiducia in Dio, nella vita, e sui quaderni scriveva che Dio arriva sempre quando tutto è finito, alla sera, quando ormai non c'è più niente da fare, Dio, Gesù arriva a quel punto. Quindi ecco, forse lui diceva grazie anche a questa malattia, perché era davvero cresciuto, aveva trovato quel bambino interiore, lui diceva che era un diversamente sano, perché finalmente era guarito, ecco, quindi mi piaceva dirlo questa cosa.
No, pensavo questo, che noi possiamo evocare quanto ci pare Giuliano, ma non possiamo portare qui la sua simpatia, quella proprio non ce la possiamo fare, che è un dono speciale che ci ha regalato così tanto. Io ogni tanto penso a delle scene con lui e mi metto a ridere da solo, e questo è un modo per ricordarlo. Però oggi Giuliano, chissà, questa situazione ci ha regalato alcuni miracoli. Il primo è che lui diceva il libro lo presenterà Giulia, ma non avrei mai detto il libro lo presenterà Maria Grazia, perché non sarebbe mai immaginato che Maria Grazia avrebbe parlato. Il secondo miracolo è che lui si sarebbe emozionato da morire a sentire le sue parole lette come le ha lette Maria Laura. Questo sarebbe stato. E per finire, senza dire altre parole, perché penso che non ce la facciamo, io vi dico, casualmente, ci ho pensato, ma guardate la foto, vi faccio vedere adesso, queste sono alcune foto speciali che la famiglia mi ha fatto avere, questa simpaticissima, ma guardate la foto che ho scelto per concludere questo viaggio insieme a Giuliano. Era il destino che lui volesse brindare anche con noi. Grazie.